sia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Quello che mi dà al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo, alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore.
Buonasera da Copponi.
Buonasera da Giacomo.
E da Paolo.
Da Johnny.
Buonasera, ascoltiamoci naturalmente come sempre questa meravigliosa sigla Poesia di Don Bacchio, che fa da corollario, che annuncia il programma Musica e Poesia.
Io credo.
Finita questa bella musica che preannuncia il programma di Musica e Poesia, iniziamo con i temi, e qui abbiamo un tema di Arturo Meucci, Non hai più vent'anni. Dicembre giunge al galoppo e porta per se stesso e per tutti i bimbi del mondo una grande gioia. Arriva il Santo Natale. Ed il poeta sogna e scrive le frasi più belle del mondo, mentre scruto nel più piccolo angolo remoto del mio cuore frammenti di ricordi. Ma non è più il Natale dei miei vent'anni. Ma il poeta scrive e sogna le frasi più belle del mondo. Non ha più vent'anni.
Bravo Arturo.
A te Johnny. Il tema di Dario Rossi è Altro Natale. Dietro la porta, dalle coccole rosse, il pungitopo e pipate di pifferi per via contro la notte. Lo sterpo di pesco sulla madia, dai policromi zoccoli, con la punta di stella di cartone. La ricolma pignatta di ciambelle odorose di vino, con lo stoppino vivo davanti il Sacro Cuore, un agoraio nuovo per mia madre, una trecciola di filo da ricamo per la flora, di legno un barroncino abbellito di ghiande con foglie e bugnolini per la mia maronate, e la veglia reale intorno al fuoco che trangungiava pigne dopo aver zuccherato l'acqua all'api nell'arnie dietro casa che succhiare dai niffoli delle operaie, e come vericello gigolare di stormi sulla quercia, coi visi accesi dalle torte lingue, provocanti minugia di scintille per la cappa, e il grigio bianco bruscolo sul tavolo a rimediare ancora minuzzoli di pane, le pirolette d'ombra della coda nervosa sul muro impallidito, la sintonia del bene sparpagliato sulle nostre ginocchia doloranti, lavoro e gioco, come la sagginella dentro il solco. Poi quando l'orologio a catena di mio padre divideva mezzanotte e balenavano lampi dispari sopra i vetri, moriva il mugghio di vento nel camino, chinava la fronte sul lavoro il pugnello di fatiche di mia madre e pudicizia erano le guance. E noi fanciulli immoti restavamo a raccogliere l'eredità dell'avvenimento. La flora col lago fisso nel ricamo ed io col barroncino stanco tra le mani. Il Natale che Dario Rossi vede appunto in casa sua.
Un Natale di ricordi che purtroppo
quanti non torna
più. Questi sono Natali.
Salvatore, a te la
parola. Quanti Natale. Adesso i santi di dicembre, non bisogna scordarli. Con dicembre l'avvento è incominciato, ma son 2000 anni che egli è nato, quel caro bambinello redentore che porta pace e gioia in ogni cuore. Se il 2 piove per Santa Bibiana, per 40 dì più una settimana, bisognerà perciò portare l'ombrello per non bagnarsi i piedi col cappello. Chi sta al coperto quando fuori piove è certo un mattacchione se si muove. Se esce all'aperto e poi si bagna è certamente matto se si lagna. Santa Barbara, martire giovinetta, ci difende dal tuono e dalla saetta, perché cristiana, il padre snaturato l'uccise, ma fu dal fulmine bruciato. Proteggi i minatori e gli artiglieri, i vigili del fuoco e artificieri. San Nicola di Bari, vieni il 6, degli scolari un giorno festa eri. Oggi ti hanno un poco declassato e la vacanza a scuola hanno levato. Il 7 è Sant'Ambrogio di Milano, che da tribuno e console romano dal popolo fu vescovo acclamato per aver con giustizia governato. Fu dei cristiani un grande educatore, gentil poeta, scrittore ed oratore tanto efficace che Sant'Agostino a lui s'arrese e ritrovò il cammino della conversione sua tanto invocata da Monica, la mamma sua adorata. L'8 è l'Immacolata Concezione, che con miracolosa apparizione si rivelò a Santa Bernadetta di Lourdes, sconosciuta ragazzetta. Per aiutarci il dolore a sopportare e lei nostra madre ad invocare. Il 10 è di Loreto la Madonna, la più santa, la più bella d'ogni donna, che nelle Marche venne ad abitare dopo aver attraversato il mare. È protettrice dell'aviazione ed ha in Italia molta devozione. Il 13 è la festa di Lucia, è la giornata più corta che ci sia. Di Siracusa è la santa patrona e si prega per aver la vista buona. Venne uccisa sotto Diocleziano, romano imperatore anticristiano. Per conservare la sua bellezza pura, del suo martirio non ebbe paura. I suoi occhi bellissimi camati al pretendente volle regalati. 25. Il Natale del Signore, porti gioia e amore in ogni cuore. Scendendo dalle stelle al re del cielo, viene a patir con noi il freddo del gelo. Il 25 nasce il bambinello, bianco e rosso, grazioso e paffutello. Maria, la madre, se lo stringe al cuore e bacia il frutto del suo amore. In quella buia e fredda grotticella, indicata re magi dalla stella, col bue, l'asinello, Giuseppe e Maria, Gesù ha la più bella compagnia. Stefano, si festeggia il 26, ucciso a sassate dai giudei. Stefano, il primo martire cristiano, soppresso da un nemico disumano, aprì la via alla storia insanguinata della cristianità, ognor perseguitata dall'odio ateo, feroce, vigliacco, che uccide oggi quel bravo polacco di nome Popielusco, il buon pretino dal volto sorridente di bambino. L'apostolo Giovanni è il 27 che all'olio bollente resistette, del quarto Vangelo è lo scrittore e fu il prediletto del Signore. Il 28 sono i santi innocentini, cioè la festa di tutti i maschiettini che quel porco di Erode fece scannare, così facendo credette eliminare il piccolo Gesù, ma il bambinello fuggì in Egitto sopra il somarello. Il 30 la Sacra Famiglia festeggiamo, alle mamme, padri e figli mandiamo, noi poeti di raggio liracere, fraterne cordialità le più sincere. Il Papa San Silvestro chiude l'anno che abbiamo passato con gioia ed affanno. Silvestro è il protettore degli animali domestici, quadrupedi, ruspanti e coleali. L'imperatore Costantino battezzò e una nuova era di pace inaugurò. Con l'augurio di pace chiude il canto, perdonate se v'ho annoiato tanto.
Poli, bravo,
bravissimo.
Beh, io pensavo quando sei partito dall'1, dico prima che arriva il 31, qui c'è una settimana.
È un catalogatore, lo diciamo sempre, è veramente eccezionale. Si è ricordato di tutti i santi che si festeggiano durante il mese di dicembre. Bravissimo.
E davvero. Quindi adesso procediamo ancora con il tema poesia di Lucia Elena Ammazza la Morte. Questa piccolo è abete.
Quella solita bambina che ogni mercoledì ci porta la sua poesia.
Brava.
Brava, brava. Adesso vediamo. Piccolo abete. È qui, nel cortile, quel piccolo abete, ornato e vistoso, dall'alto si vede. E su nella punta una stella vi appare. Ed ecco il tramonto. Ed il giorno scompare. Ed ecco la notte. Forse è illuminato, tramutando il giardino in un mondo incantato. E qui vi passa un gioioso bambino, poisando ai suoi piedi un bel regalino. Ed ecco l'aurora, tra i monti si vede, e poi piano, piano, nell'immenso cielo, il sole risiede. O piccolo abete, dai raggi scaldato, da ogni bambino sei festeggiato. Portando la gioia più immensa del mare, tu sei il simbolo del Santo Natale.
Bene, brava Lucia Elena.
Lucia Elena Ammazza la Morte, bravissima come sempre del resto. E ora sono io questa sera, se mi permetti Paolo e mi permettono anche gli altri, la proposta parte da me. Vogliamo ascoltare un po' di musica?
Ascoltiamo un po' di musica.
Ci vuole un po' di musica.
Ci vuole.
Eccola. ecco che abbiamo ascoltato anche un po' di musica.
Giacomo, noi con questo programma stiamo acquisendo una certa esperienza in fatto di musiche. Ora, però, purtroppo siamo profani, almeno per questa sera, relativamente al brano, alla musica che ci hai fatto ascoltare.
Però voglio dire, guarda, si tratta... è tratto dal film, quell'estate del 42.
Summer
tema of... del film omonimo.
Ecco, la musica, cioè, è di La Grande, insomma, è proprio La Grande,
alla
Grande Eroio. Comunque, veramente, complimenti per queste musiche che tu sai scegliere.
E questo brano ha introdotto appunto i quadretti di Cerveteri, che sono, ci ripetiamo forse, ma la perla più preziosa di questa trasmissione musica e poesia.
Certo, anzi, non secondo me ripetita iuvant, dicevano i nostri latini, i nostri padri.
Però devo dire che sono molto apprezzate anche le altre poesie, e lo ha dimostrato il fatto di quella sera in piazza quando abbiamo fatto quella famosa serata.
Certo. Effettivamente diciamo che tutte le poesie sono apprezzate, d'altra parte però quelle dei quadretti di Cerveteri
hanno un qualche cosa di più,
proprio perché ricordano, lo diciamo sempre, ricordano, cioè riportano alla mente i ricordi di un tempo, come appunto questa poesia di Dario Rossi, che scrive, che ricorda del vecchio Zaccaria ciclista. Ora i cipressi si son fatti muti, il giorno appende la sua lampa al muro, la sera dai racconti sconosciuti cala il sudario d'ombre sul futuro. Senza finale narra storie il vento che con la pioggia recita il momento. L'acacia sfronda laminelle d'oro e tra le braccia un nido meraviglia, frutto d'arditi voli e di lavoro, ch'ora la goccia a rotolar scompiglia. Una casa nel nulla, abbandonata, senza il calore della sua nidiata. L'autunno stenta tra le bacche rosse, occhiate grevi dalle ciglia brune. Lesili rondinelle si son mosse verso i paesi dalle calde dune. Assume l'ora altra dimensione, facendo coi ricordi comunione. E tra i ricordi all'ingiallir del salcio, un cigolare torna dal passato. Uno stridio dimesso, come tralcio, allunga e avanza in tono smisurato. E il canto dell'insegna bene in vista, dove si legge Zaccaria ciclista. E ritorno nel vicolo bambino, a depredare coi capelli al vento, le toppe nei calzoni al sederino, gli istanti d'una vita in movimento, d'una storia d'amore già adombrata, d'una canzone mai dimenticata. Un motivetto senza conclusione, che Zaccaria cantava nella fretta, quando chinato, quasi in devozione, riparava la vecchia bicicletta, sopra le antiche pietre del selciato, spoglie di sole, come il tempo andato. E fermo sulla pagina del prima, le magre gambe dai pantaloncini, e come adesso trema questa rima, l'innocenza curiosa dei bambini, che in cerchio, muto, intorno a Zaccaria, seguivano dell'opera la scia. E ci scappava l'occhiatina ardita, celata dietro l'ombreggiare arcano, era la suggestione, era la vita che da noi prorompeva in uragano, e quell'ammicco era anche preghiera d'un incontro furtivo nella sera. Una tua frase rinviene nella mente, che sempre uguale recitavi a coro, quando s'avvicinava un tuo cliente e ti chiedeva il prezzo del lavoro. Tu, mirando la rara bicicletta, arguto rispondevi, una liretta. Vecchia figura dalle nere mani, con la fronte imbevuta dalle rughe, dal parlare scherzoso ai cervetrani, che il cuore non cancella con le fughe. Sei rimasta nel vicolo seppure, adesso vaghi tra le sponde pure. I cipressi cominciano a stormire, fuori il paese dalle lunghe mura. Sembrano con le cime a benedire una sembianza che nel tempo dura. Senza finale narra storia il vento, che con la pioggia recita il momento.
Bellissimo. Zaccaria, no.
Bene, Zaccaria, bravo, che ha dipinto, che è stato dipinto, certo, appunto.
Ci hai portato nuovamente. Johnny
non l'ha conosciuto,
purtroppo,
Zaccaria.
Purtroppo con questa figura così veramente bella, ecco, non... sicuramente voi...
Sarebbe poi il papà di Zaccaria e gommista.
Sì, il gommista di Osvaldo, certo. E tu sicuramente lo ricorderai, certo. Paolo, come...
Ti dico appunto che ci ha riportato indietro nel tempo, insomma, ci ha riportato a, appunto a quei momenti in cui il vicolo del Ghettaccio, il famoso vicolo del Ghettaccio, era popolato e quindi c'erano tutte queste figure caratteristiche, c'erano queste donnette che si mettevano a parlare, cioè, quindi ci ha riportato indietro nelle...
Quindi è partito Dario Rossi da Nonna Lucia, credo che sia stata la prima immagine, la prima figura che lui ha riportato nelle poesie
per... E man mano ecco, sta facendo vari personaggi di Cerveteri, e quindi man mano sta ricostruendo anche la storia di Cerveteri antico, diciamo.
Ed ecco perché noi ci ripetiamo, proprio per questo, sta ripetendo la storia come un libro storico.
E come Arturo, ne dico, come Dario, che ci ha riportato indietro nella sua vecchia Cerveteri del Ghettaccio, qui abbiamo Arturo, il quale ci riporta indietro nella sua vecchia casa, che poi sarebbe vicino al Granarone, il famoso Granarone,
detta la Carrapatella.
E quindi dice: la mia vecchia casa, eppur ricordo ancora, accanto al fuoco, quando sentivo fischiare forte il vento, mi addormentavo adagio, a poco, respirando il calore del fuoco lento. Tanto dolce sembrava la bufera, anche se il freddo si faceva pungente, sentivi una mano ardentemente, la mano della mamma, ardente e vera. Da quella finestrella all'ultimo piano calava l'ombra a segno della sera, la voce sussurrava piano piano: dormi bambino e nella notte spera. Non sempre il tempo il ricordo cancella, al mio pensier di lacrime e di affanni, quando la guardo e più mi sembra bella, e dolcemente pulsa forte il cuore, ti vedo ancora lì, alta e solenne, sulla bella collina che ti abbonda, e tutto intorno quel che ti circonda. Eppure di lasciarti il giorno avvenne, malgrado tutto ancora tanto t'amo, vedo la finestrella verso il lato, ero tranquillo, placido, beato, sento nel cuor che ancora ti bramo. In quel sito dove mi han portato, per me l'è stato solamente un sogno, in realtà non v'era tal bisogno, eppure di laggiù mi sono appartato. Quando ti guardo faccio il resoconto, in quei muri lì io sono nato, bene o male tant'anni ci ho campato, vorrei tornare per l'ultimo tramonto.
Bravissimo Arturo, bellissima questa poesia.
Di famiglia, vero?
Ecco, puoi commentare.
Sì, caro Arturo, questa poesia effettivamente rispecchia l'affetto della casa vita paterna, vero? Dove ha passato la giovinezza, la fanciullezza prima e la giovinezza poi, cioè i tempi più belli. Il triste pensiero di venire a deporre la tua vecchiaia nella casa è un gentile pensiero, però purtroppo la necessità comporta altri destini e bisogna accontentarci volendo sempre bene alla casa vita. Bene. Grazie Arturo di questi pensieri.
Allora a te Salvatore la parola.
E dato che parliamo della famiglia, di queste bellissime espressioni di Arturo verso la famiglia, io voglio ricordare la famiglia etrusca.
come voi vedete nelle tombe ci sta la colonnina e la casetta, la sagoma della casetta. La colonnina rappresenterebbe l'uomo, sostegno della casa. La casetta rappresenterebbe l'autorità della donna, la regina della casa. La famiglia Tusca era bellissima e il sarcofago degli sposi di Cerveteri, che adesso sta a Villa Giulia perché qui si portano via tutto, rappresenta il simbolo appunto della famiglia Tusca, il sarcofago degli sposi di Cerveteri, capolavoro di scultura etrusca, nobile omaggio alla famiglia umana. Il tempo agli sposi non offusca il sorriso di impronta italiana. Il Mengarelli lo trovò ammucchiato, rotto in 100 pezzi nel magazzino di Ruspoli, stava lì dimenticato l'alto lavoro del genio Agellino. A Villa Giulia ora è conservato al centro del Museo d'Arte Tirrena e dal visitator viene ammirato come una diva di fascino piena. Esso da solo dà splendore all'arte degli etruschi di cere abitatori, anche se l'ha perduto in grandi parti i primitivi vivaci colori. Il letto su cui giacciono gli sposi riproduce la crine conviviale, simbol di vita, di sogni amorosi, e tutto lo rispecchia al naturale. La cassa del lettino è sostenuta dai piedi sagomati a colonnine, la cui testa mostra la veduta del capitello ionico a sei fine. La parte superiore riproduce e materasse coperti e cuscini, tutti soffusi di amore e di luce alla più schietta realtà vicini. Specie il cuscino, che pare afflosciato sotto il peso del braccio possente dell'etrusco in atto di levarsi sopra il giaciglio tutto sorridente. Dell'uomo i capelli inanellati fin sulle spalle scendono fluenti, egregiamente sono modellati, di brillantina sembrano lucenti. Nel viso arguto, bello, giovanile, brillano gli occhi vivi e luminosi, neppure la barba ha niente di senile, barbetta quadra con tratti armoniosi. A naso fine e la fronte spaziosa, bocca sottile in atto sorridente, d'un sorriso dall'aria maliziosa, canzonatoria, quasi impertinente. Col braccio destro protegge la sposa nel gesto affettuoso deferente, mentre il sinistro sul cuscino posa, tenendo in mano il don dell'offerente. Nudo lo mostra il poderoso petto, dentro cui palpitare sembra il core, e della morte non ha alcun sospetto, come se stesse ancora a far l'amore. La lunga veste, pieghettata ai fianchi, il corpo gli ricopre fino ai piedi, i qua di camminar non sono stanchi e muoversi le dita ancora vedi. Il corpo della donna assai gentile si è regionito a quello del suo uomo, e del visetto dal taglio infantile lo rifletti un sorriso casto e buono. Pare staccarsi il corpo femminile dalla stessa radice dello sposo, sta il sesso forte con quello gentile avvinto da un legame armonioso. Il tutolo ricopre la testina della graziosa etrusca innamorata, di bocca di una pioggia serpentina alla capigliatura assai curata, che scende molle dalle spalle al seno, ben modellato, quasi acerba ancora. È un quadro familiare pio, sereno, che l'amore coniugale sempre onora. Le mani dalle dita affusolate più non stringono l'oggetto votivo, sono rimaste vuote, ma animate dal gesto rituale ancora vivo, racchiusa nella guaina del chitone che fino ai piedi le scende aderente, la veste è pieghettata a cannellone con finezza mirabile sorprendente. Quasi poi a sfatar la tradizione che faceva le etrusche libertine, di casta pudicizia all'espressione questa sposa distesa sulla crine. Tanto è gelosa del suo corpo bello che nemmeno all'artista, suo scultore, al quale certamente fu modello, concesse di turbare il suo pudore. Infine, i suoi piedini ben calzati dentro i calci arrivanti nazionali, il quadro degli sposi immortalati completano contratti magistrali. Tu sei per noi, sarcofago stupendo, degli etruschi ricordi il più famoso, la tua dolcezza illumina l'orrendo mondo dei mostri, dove il rabbioso tricefalo Cerbero ringhia e latra alle anime negli inferi calate, nude tremanti nella notte atra, larve vaganti dall'arrepie guardate. Non sei l'erbo, il buio e triste regno della notte eterna e della morte, né lo esprime del Tartaro lo sdegno contro i malvagi e della tracia sorte, ma l'immagine sei dei campi lisi che le anime accolgono dei buoni, dove ci sono eterni paradisi e la felicità porta i suoi doni. Nella tua posa di composto amore, tu forte etrusco dalla barba corta, della tua sposa posi a protettore, e lei nel tuo amore sembra assorta. Essa non è la femmina egiziana, la schiava assira, né quella persiana, non della Grecia, la sepolta viva, chiusa nel gineceo dove languiva, ma la tua donna, madre dei tuoi figli, che vive per le tue gioie e i tuoi perigli, regina della casa e dell'amore, che al freddo della vita dà calore.
Salvatore,
bravissimo Salvatore,
ci ha fatto una
bravissimo.
Storia dell'arte cervetrana.
Beh, questa bisognerebbe vederla avanti.
Certamente, però. Certamente, certamente.
Bravissimo. È un omaggio agli etruschi nostri e agli architosti.
Bene, e allora a questo punto mi pare
un
che
po' di musica,
un po' di musica va bene, un po' di musica.
Era la musica, Paolo, ti è piaciuta?
Bellissima. E adesso penso abbiamo sempre il nostro solito incontro con la poesia napoletana.
Certo.
Questa sì, sera che cosa hai scelto?
Questa sera ritorniamo a Salvatore Di Giacomo e poi ne avremo per qualche settimana. La poesia che ho scelto si intitola Vorrei scrivere un libro. Vorrei scrivere un libro, no? Per dire questo, in sostanza, che cosa dice? Si rivolge a Carolina, sarebbe la sua fidanzata, ecco, futura fidanzata, così. Dice: io ti vorrei scrivere un libro, però non hai il coraggio, dice, di scrivere questo libro. E poi l'ultimo, se quasi quasi, gli casca una lacrima su questo libro, che lui è molto bella, quindi l'ho scelta, spero che piaccia ai nostri ascoltatori, quindi possiamo partire con la musica ed ascoltare questa bellissima poesia di Salvatore Di Giacomo. Di Salvatore Di Giacomo vorrei scrivere un libro. Vorrei scrivere un libro. Padre, quando inzire, aggevigliate, Carolina mia, per te. E li genere, vorrei di, ma te ne addone, cacchio scema in uaglione, tu sei stata anfino a mo? Vide ca quando sospire e che lacrime cucente, che parole giuramente te si fatte scorcogliar. Liegge, mparete, e si piense, a nata vota Carolina, tiene a mente a medicina, voto a foglie e lascia sta. Vorrei scrivere un libro, l'agge pure accominciato, ma però mi sono fermato e che un'anse non può sì. Né dicite per una cosa, sotto la penna che mi viene, Carolì, te voglio bene. Mi va bene, Carolì? Questa era la poesia.
Bellissima, come al solito Salvatore Di Giacomo è un pittore e anche qua ci ha dato ha usato praticamente il pennello anziché la penna per descriverci questo suo amore per Carolina che addirittura, alla quale addirittura avrebbe desiderio di scrivere un libro, però non riesce a trovare le parole adatte per descrivere il suo amore e quanto vuole bene a questa Carolina. Bellissima.
E questa lacrima che scende sul libro... Ecco. Che lui ha intenzione di scrivere, almeno si è accinto a scrivere.
Ne dicite per una cosa, sotto la penna che mi viene, Carolì, ti voglio bene. Mi vuoi bene, Carolì? Dice, io ti voglio bene a te, ma ci vuoi bene a me. Ecco, questo è il...
Non scopriamo noi qual è l'arte di Salvatore Di Giacomo.
Volta, facendoci sentire Edoardo Di Filippo, ci ha dato un saggio della bellezza della poesia napoletana, anche questa sera... Abbiamo potuto vedere la bellezza della poesia in Salvatore Di Giacomo. E quindi è molto utile sentire queste poesie, anche se espresse in un dialetto a noi un po', diciamo, un
astruso.
Po' astruso, però insomma riusciamo a capire questi quadri e anche ad apprezzarne, diciamo, la poesia.
Ci sono delle parole molto, diciamo così, dure, cioè antiche, ecco, diciamo, nzire, dice una parola nziro, ma che vuol dire? E vuol dire quando uno si è preso una cotta, più di una volta si è preso una cotta, ecco, sono parole un poco difficili da capire, però il senso si capisce molto bene.
E Giacomo, abbiamo l'esperto qui in musica e poesia, che saresti tu,
quindi
ringraziamo anche per questo.
Una cosa casereccia così.
Ti ringraziamo anche per questo, perché tu poi naturalmente ci commenti la poesia, questo dialetto così ostico.
Ci fai addentrare, diciamo, in un dialetto per noi difficile, e da mare a una poesia espressa in un dialetto che noi non riusciamo sempre a comprendere appieno.
E come sempre la poesia di Salvatore Di Giacomo, letta appunto da Giacomo Capomacchia, apre la via alle poesie che hanno un tema vario. La prima delle quali è quella di quella tua, Paolo Sensini, con Bene e Male. Se volgi il tuo sguardo verso il cielo all'imbrunire, il rosso del sole vedi diminuire all'orizzonte, lo vedi affievolirsi piano piano per poi sparire. Da quell'istante finisce per poi l'indomani ricominciare l'eterna lotta tra il bene e il male. Si calmano gli animi nel buio della notte
e nei lor cuori iniziano le angosciose dilenti notti dell'io sospinto e proiettato ad un tempo verso l'infinito, verso il reale e l'irreale. I rapporti della giornata, i pro ed i contro della vita, gli esami interni dell'operare, il ripensare al quotidiano agire. Anela l'animo la pace e come quel sole all'orizzonte vorrebbe calare dolcemente nelle pacate braccia di Morfeo. Vieni sonno, vieni a dar riposo alla vita stanca di correre, di andare, di venire, di parlare, al pensare di tutta una giornata. Vieni sonno, vieni, dai pace alle membra affaticate, aiutaci a cancellare le tristi notizie dei telegiornali, i ritmi consulti della vita, facci dimenticare la gente che muore per l'umano errore, facci dormire, così non sappiamo e non vediamo altro male. Il mattino, poi, al risveglio, tutto è nuovo, tutto è più bello, fa che il male ci sembri un sogno, come quel sole prima calante che ora sorge più lucente. Fa che ci sembri come se non fosse successo niente. Vai avanti, vita, non ti fermare, continua la tua eterna lotta fra il bene e il male, nella speranza che il primo ne esca vincitore. L'eterna lotta tra il bene e il male, vista da Paolo Sensini, con l'augurio e la speranza appunto che in questa lotta poi il bene vinca naturalmente.
C'è un breve commento al fatto perché, come ho scritto questa poesia, il perché. Noi adesso l'abbiamo sentito proprio in questi giorni, tutte queste vittime che stanno succedendo in India a causa di quella fuga di gas velenosi, eccetera.
Sì, certo.
Quindi sentiamo sempre queste cose tristi al telegiornale, sui giornali, leggiamo
la fame che attanaglia
l'Etiopia, certo. Quindi praticamente siamo sempre, però non ci accorgiamo, siamo quasi indifferenti a questo fatto, perché corriamo, andiamo, veniamo. Quando è il momento in cui noi ci possiamo fermare? La notte noi ci ritorniamo in noi stessi e cerchiamo di fare un rapporto di tutto ciò che è successo nella giornata, di tutto ciò di cui abbiamo sentito. E in questa notte che cosa vogliamo? Vogliamo che ci porti la pace, la tranquillità, e quindi aneliamo al sonno e preghiamo il sonno di farci dormire, in maniera che così non sentiamo più cose brutte, e di farci fare come un bel sogno, in maniera che al mattino ci risvegliamo e come sorge il sole, così noi risorgiamo nuovi alla vita. Questo praticamente è in poche parole.
Bene, bravo.
Bene, bene, bene.
E adesso a Copponi la parola.
Che ci leggerà una poesia
di Gerardo Proietti, Natale vero felici in famiglia. Questo invece è un Natale tristissimo, tempo di guerra, quando Gerardo stava in mezzo alla fanga e aveva fame. La fame e la fanga, di Gerardo Proietti. Mamma, è buio, sto al fronte, sono in montagna, ho fame, ormai sono nudo, quanto freddo soffro, vorrei morire, ma la morte non viene, e uccidermi non posso. C'è tanta fanga e tanta neve, che l'occhio mio ne vede a più non posso. Il clima è secco, e ho sete, vorrei fra i denti qualche cosa, un osso anche per breve, il Dio non vede chi è causa del mio soffrire da morire, ma per me quale gioia? La vita, l'odio, il rancore mi è venuto a noia, com'è brutto soffrire e non morire, e morte non posso darmi. Ho i miei compagni d'armi e notte, pensieri a cento per mamma lontana, com'è brutto capire, soffrire e forse morire senza sentire un tocco di campana. Ho freddo, ho fame, sono nudo e ho sete. Il Dio non ha pietà, non vede, si è nascosto nell'immensità. Beato sia chi crede, io sto uscendo di fede, il Dio mi perdonerà? Mamma, vorrei scappare, vorrei volare, Vorrei vederti per un istante breve, anche domani sarà digiuna senza speranza alcuna. Mamma, è forse tardi per me, e per gli altri c'è freddo e fame, vento di tramontana, e penso a te, mamma lontana. Niente ho chiesto, tutto ho dato, sono un soldato, senza viltà e senza gloria. Misera storia su questa terra, pene, pene e pene, ma senza guerra. E per le generazioni lontane, solo il pane, pane e menti sane. Mamma, io vorrei venire da te. Tu hai un cantuccio caldo per me, ne sono certo. Qui c'è un deserto di freddo e fanga, e all'avamposto, al primo posto, un soldato c'è. È allerta, è in guerra, a difendere la terra per me e per te. Di libertà siamo privi. C'è sacrificio e sangue, la vita langue nell'inferno dei vivi. Mamma, per qualcuno è finita, non ha più vita, si è rassegnato, è morto, povero soldato. Io mi mangerei la terra se non fosse peccato, vorrei la libertà, e Dio ci penserà. Sì, io sono qua, forse Dio ci ha pensato, ma il mio compagno è là, in terra straniera. Io non l'ho dimenticato. Ma per lui Dio non c'era, però non è ritornato.
Benissimo, benissimo.
Oh, mi pare che come commenta questa poesia si possa dire soltanto la nota dell'autore stesso ricordando i miei compagni d'armi morti nella terra di Jugoslavia, vero? No. Ecco.
Tristi ricordi, vero?
E procediamo con Dul Camara di Dario Rossi. Le donne che dicono la buona ventura hanno collane d'oro di nocciole e scarabei palpitanti in fiumi azzurri. Calzano il socco della vita con ritunfanti occhi e da sussurri aprono di cieli e snudano speranze come tocchi di vento dentro i rivi. I lobby non dirappano di mormorio di cerchi e consegni e sentenze, la lingua non è avara, più dell'astuto scrimolo le rosse bacche della Dulcamara. Bene, bravo Dario.
Oh, ora c'è una poesia, diciamo, che la cui interpretazione richiede la partecipazione di tutti e tre. Questa è anche una nota dell'autore, vero, mi pare?
Sì, dell'autore, il quale è Salvatore Carruccetto, il quale l'ha intitolata Chiacchiere in famiglia durante il pranzo.
Ecco, all'autore farebbe piacere, e credo che abbia, è un desiderio naturalmente che può essere esaudito proprio perché la poesia lo richiede. Ecco, desidererebbe che la leggessimo in tre, cioè questo dialogo, queste chiacchiere, diciamo, in famiglia,
un dialogo, e quindi, ecco, alternando,
dessimo l'impressione appunto di pranzare, di parlare, di fare qualche chiacchiera, vero Salvatore? Allora, posso pronti, cominciare io?
C'è un foglio solo.
Brontola nonno Pietro. Qui è una scena familiare in cui si pranza, si cena, insomma. Nonno Pietro brontola. Ma cormelone se magniamo anche il prosciutto? Per me che so cresciuto nel bisogno e che quando c'avevo il pane avevo tutto, sta in mezzo a sta abbondanza è come un sogno. Ma quale macchine, ma quale motorino? Chilometri e chilometri sempre a piedi, col fagottello in spalla ed un panino s'annava a lavorare. E tu non ci credi? Tu non ci credi che non c'era la luce nel frigorifero e nel televisore e che con l'olio ci si faceva luce? Ma volendo se ristorà col cordiale, se piamo il caffè ogni due ore, ci avemo tutto e dicemo che va male.
Risponde Marco il nipote. Ah nonno, sta storia dei tempi de 'na volta me l'hai già ricontata un'altra volta. È finito il tempo delle privazioni, mo c'è il progresso, c'è la televisione. Quante volte te devo dire che i tempi sono cambiati? Mo con le macchine
ce vanno pure le sore, con i frati. E se col melone se mangiamo anche il prosciutto, vuol dire che è buono, ma non vuol dire che è tutto. Ancora dovemo lottare per l'uguaglianza, per la libertà, la giustizia, la fratellanza, e dovemo anche combattere l'ignoranza. Non ci deve essere più il padrone, e tutti dovemo lavorare. È finito il tempo che stavate a pecorone.
Interviene la madre di Marco e nora di Pietro. Qui ci vorrebbe una donna, ma facciamo la parte della donna, non con la voce magari, vero? Mi pare giusto. Pure noi donne se dovemmo svegliare e dovevo trovare il giusto posto nella società. Se ci deve essere per tutte l'uguaglianza, non ci deve essere soltanto per riempirsi la panza. Volemo essere inserite nella vita sociale. Una volta la donna era trattata come un animale, sempre per casa, con lo stracaccio e la ramazza, mentre gli uomini a passeggiare tutti in piazza. È ora di finirla con i soprusi, con l'uomo che vuol fa sempre il prepotente, che vuole tutte senza tacce niente. Fra uomini e donne c'è sta la parità, quindi non state tanto a cosà, che pure noi ci avemo la nostra dignità.
A questo punto Mario, il capo di famiglia, dice: basta con queste discussioni, pensate a magnà. Mentre se magna non ci si mette a questionare. Sentite a me che porta avanti la baracca, accontentatevi. E ste discussioni fatele fare i politici, con i fornelloni.
Salvatore,
è davvero bravo Salvatore con questo tipo, di poesia, davvero.
Poi sono cose che succedono, boh, davvero.
È un poeta reale, un poeta realista, come quando appunto parlò del pallone, dei soldi che si spendono appunto per il pallone, mentre per tanti altri artisti, per gente che scopre forse un antidoto a una grossa malattia, viene dimenticato, mentre il Platini e tanti altri giocatori vengono pagati fior di quadrini. È veramente bravo Caroccetto, bravo.
La gran parte delle poesie di Caroccetto infatti rispecchiano proprio fatti veri, fatti tolti dalla realtà, quindi è un poeta veramente reale. E andiamo avanti con un'altra varia di Fermati un attimo di Arturo Meucci. Cara, ho ancora tante cose da dirti. Sono già trascorsi 7 lustri dal nostro primo incontro. Com'è veloce il tempo, che nel suo inarrestabile viaggio lascia tanti ricordi di gioia e di dolore. Non può soffermarsi, non porge ascolto, non risponde alle domande di tanti e tanti esseri mortali. Eppure un'anima che soffre, che ama, lo cerca, lo chiama, lo implora. Fermati un attimo, ascolta la mia invocazione, aiutami, porta questo messaggio a lei che è tanto lontana. Ricordagli che il nostro grande amore, vissuto di lunghe e ansiose attese, è sempre vivo in me, e dille tutto, tutto, che le voglio tanto bene, che le voglio tanto bene, che voglio rivederla ancora, prima che in me cali la notte eterna. Non dovrà negarmi l'ultimo bacio che porterò con me nell'infinito.
Bene, e dopo, Arturo ritorniamo con Luciano Marinelli, l'amico che avevamo lasciato qualche settimana fa, ed ora ritorna con una sua poesia Senza calore, una poesia d'attualità in cui parla appunto dell'inverno. Inverno inutile per chi l'estate ama e al sol pensiero già porti freddo e fame, sei sempre pronto, pungente come lama, stai immobile e prepari le tue trame. Porti svantaggi a tutti e indifferente tu miedi senza differenza alcuna. Il tuo cervello nasce malamente, se buio in viso, anche al chiar di luna. Anche se giorno pieno Tu indolente nascondi il sole, l'unica creatura che ti combatte, ma non può far niente, anche se splende, è freddo ed ha paura. Quindi lui resta inerme e tu potente, imperi da sovrano, che bruttura. Tiranno più che mai, regni insolente, ecco, viene il momento dell'usura. Con te il tempo scorre lento e male, sei tutto ghiaccio e vivi senza cuore, la mente fredda, gelida, glaciale, che tutto quel che tocchi presto muore. Soltanto quando sazio mai, ma domo, sei tu costretto a disgelarti, e allora chiedi perdono e scendi dal tuo trono. La voce bassa e un po' dimessa implora. Non serve adesso custodir rancore, il tempo è che cancella, bene o male, stanco cessa l'inverno e il suo squallore, e finalmente spunta sorridente il sole.
Marinelli
Concedo di Francesco Ruspoli, ultimo principe di Cerveteri e primo poeta dell'ultima Maremma, da cui è tratta questa poesiola. Ritornerò, campagna mia distesa, quando potrai colmarmi il cuore aperto con l'oro puro delle tue ginestre, quando gli arcobaleni arrotolati negli astucci d'argento degli stagni attendono il passar dei temporali per dispiegarsi e incoronare il cielo, e la giunchiglia bianca si dischiude alla carezza della primavera come un chiaro sorriso alla palude.
Bene. Bene. India di Arturo Meucci. Io non so se sulla terra tua oggi in lotta ritornerà a brillare il sole. Ogni mamma si dispera contro il mondo amaro, cerca il figlio suo rosso di sangue. Il vostro cielo sovrasta cupo sopra la terra in lotta. Città devastate dal fuoco, disordine e pianto, cupa e ogni notte altanto dolore, e si accende la voce nel mondo, pace, pace e amore. La fede distrutta in odio si tramuta e i densi vapori sfilacciano di nero il cielo. Su questa umanità appiagata e questa gente vinta dalla sorte per la morte atroce d'un capo, Indira Gandhi. India ritorna a vivere in pace come colei che con le sue ceneri sulle montagne dell'Himalaya riposano in pace nell'infinito.
Che non ho mai creduto nell'amore.
Arturo Meucci. Questa poesia di Arturo, penso che anche questa volta siamo arrivati alla conclusione del programma.
Beh, anche se non avessimo terminato, Giacomo ci fa sentire già la sigla di la nostra trasmissione, quindi
diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
Saluti da Giacomo,
saluti da
Salvatore,
saluti da Paolo
e da Johnny.
Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.